Benvenuto o bentornato su Radio IT e bentornato a Primo Bonacina, amministratore di PBS, Primo Bonacina Services, che sarà con noi nell'episodio numero 26 di CEO Advisor, la rubrica di cui è protagonista. Per una quindicina di minuti, più o meno, Primo ci regalerà, come di consueto, spunti di management concreti e fattivi. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio IT.
Dunque, so che ai si dice non dovrebbe essere dato troppo credito, eppure si dice che le banche non finanzino le nuove idee. Questo potrebbe essere un problema per gli imprenditori e i manager che guardano all'innovazione. E però alla fine non lo è perché queste persone riescono a trovare le energie economiche per lo sviluppo delle proprie idee grazie ai venture capitalist. E quindi, prima basilare domanda. Primo, che cos'è un venture capitalist?
Allora, credo che questa sia una discussione abbastanza importante perché ovviamente le aziende si devono poter finanziare, ovviamente tramite le banche, tramite il finanziamento soci, acquisendo nuovi soci, ma c'è appunto anche questa figura, il venture capitalist, poi possiamo mettere i vari nomi, c'è il business angel, insomma ci sono varianti, ma sostanzialmente il venture capitalist o varianti del tipo sono appunto persone che prestano soldi evidentemente per finanziare aziende in cui credono, cercando ovviamente di ottenere un ottimo ritorno. Si tratta di capitalismo di ventura, quindi quasi un'avventura, ovviamente è un elemento di rischio, però si sa perfettamente che magari delle iniziative che finanzi, magari 10 non vanno così bene, magari l'undicesima ti fa un moltiplicatore 100 e ti risolve tutti i problemi, diciamo così. Insomma, si dice che i venture capital sono un po' degli squali della finanza, sono visti anche un po' male, ma secondo me è un nostro modo di operare che sicuramente nel mondo anglosassone è sicuramente diverso. In realtà sono semplicemente dei professionisti, ovviamente di alto livello, professionisti come voi, semplicemente operano in campo dove girano soldi. Ci sono incertezze, ci sono rischi, devono quindi naturalmente essere determinati, analitici, se serve spietati. Non sono una onlus, sono lì per fare soldi, ma soprattutto per farveli fare. E quindi dovete andare dai venture capitalist e dire: io ho questa idea, ho un progetto, ho un business plan e quindi vorrei che tu lo finanziassi, vorrei che di fatto tu diventassi mio socio. Quindi quando tu li hai incontrati avrai ottenuto l'appuntamento, avrai potuto ben esporre la tua idea, la domanda è d'obbligo, la domanda che ti fai uscendo da un incontro come quello. L'incontro è andato bene oppure no? Sono stato credibile e convincente? Insomma, in sintesi, otterrò quel finanziamento di cui ho tanto bisogno?
Beh, insomma, la domanda l'hai praticamente fatta tu. E allora proviamo a dare una risposta?
Certo, in realtà la risposta la troverete dentro di voi. Saprete già se l'incontro è andato bene, se avete innanzitutto preventivamente assolti alcuni compiti, ne vorrei poi qui elencare 5, in grado di distinguervi, di rendervi credibile agli occhi del venture capitalist dalla massa delle offerte sul mercato. Insomma, il venture capitalist ha una serie di opportunità su cui investire sui soldi, ovviamente non investirà su quelle scarse, inconsistenti, non significative, mal gestite, vorrà investire in quelle che gli sembrano che abbiano un senso e quindi dovete in qualche modo distinguervi dalla massa. Io inizierei allora, se mi permettete, col primo, ovvero è la consapevolezza. Dobbiamo essere consapevoli di indirizzare un'esigenza pressante che richiede una precisa, idealmente immediata o quasi, azione di acquisto. I potenziali clienti possono sempre rinviare l'acquisto di un prodotto dall'efficienza migliorata, ma non sono sempre disponibili a procrastinare l'intervento su un problema spinoso che può portare a situazioni di sofferenza o di difficoltà. Insomma, siccome il successo di una startup è legato alla velocità di incremento delle vendite, risultano più interessanti prodotti e servizi caratterizzati da rapidi cicli di vendita destinati a acquirenti decisi e determinati. Quindi indirizzare da subito un mercato caldo è un modo sicuro per assicurarsi non solo vendite rapide, ma anche una serie di vantaggi collaterali, quali visibilità, finanziamenti, market share, motivazioni, creazione di un team vincente e così via. Una piccola chiosa qui, attenzione, cicli di vendita rapidi, allora vai solo sul B2C, non sul B2B. Come se io vendessi gelato, il gelato si compra e si vende in pochi secondi, mentre se devo fare un progetto di rifacimento di un data center, poi richiede anni. No, non è quindi che voglio limitarmi solo al B2C, però quelle cose che tu proponi devono essere con un chiaro impatto, che quindi è molto molto indirizzabile, molto in risposta a un'esigenza pressante, quindi la consapevolezza che vai a risolvere un vero problema.
Perfetto, passiamo allora al secondo di questi compiti.
Il secondo è legato a testare la soluzione, in qualche modo, anche se è nuova, anche se il cliente non te l'ha chiesta, tu te l'avrai testata e quindi avrai già discusso approfonditamente la tua soluzione con diversi potenziali clienti al fine di capire se questo è quello che veramente cercano. Facciamo un esempio: se tu vendi crocchette per i cani, l'avrai fatta assaggiare a un certo numero di cani e avrai potuto verificare che i cani mediamente scelgono la tua crocchetta rispetto a quella degli altri. Fuori di metafora, alcune aziende ingaggiano il venture capitalist solo quando hanno un'idea, quindi senza fatturato. È chiaro che se hai fatturato maggiore di zero hai già dei clienti che te l'hanno comperata. Se sei comunque fatturato zero, devi avere in qualche modo delle idee, devi averlo testato con i clienti. E peraltro questo è un atteggiamento che piace per vari motivi, ovvio, no? Prima di tutto comunica disciplina, grinta, caratteristiche che ogni investitore apprezza in un imprenditore. In secondo luogo indica attenzione al mercato, con risultati più precisi a sostegno della potenziale decisione di investimento. Infine, questi colloqui generano spesso delle intuizioni, delle idee su come definire un prodotto, un prezzo, un posizionamento, nel confronto dei concorrenti diretti, ma magari non ci sono concorrenti diretti perché non novità, quindi concorrenti indiretti. E questo aiuta a ridurre la necessità di un'ulteriore ricerca di informazioni chiave sul mercato da parte del capitalist, proprio perché l'imprenditore ha fatto bene il suo compito, l'ha già svolto, e questo è un bene per tutti. Quindi un investitore cercherà sempre un imprenditore preparato.
Tutto chiaro. Qual è invece il terzo?
Beh, è il problema della dimensione del mercato, però non detta a caso, ragionata bene. Quindi sarete già certi, partendo dal basso, ovvero da dati concreti, di proporre al venture capitalist di entrare in un mercato di una qualche dimensione. Alla fine, se io faccio le viti rosa, e sicuramente ci sarà un mercato per le viti rosa, ma quanto è grande il mercato per le viti rosa e quanto non ci vanno bene le viti normali in color acciaio? Non è così ovvio. Se invece le viti rosa fosse un mercato davvero importante, devo poterlo sostanziare. Insomma, se anche la mia società andrà a ottenere quote di mercato a cifra singola, si potrà comunque pensare nel giro di alcuni anni di arrivare a un fatturato non trascurabile. Stiamo parlando ovviamente non di 1 milione di euro, magari 10, 20, 50, 100. Insomma, però attenzione, inutile cercare di andare a trovare ricerche di esperti o stime verticistiche. Sì, quelle vanno sempre bene, ma non basta, perché non sempre queste analisi astratte e generiche sono convincenti. E peraltro non aver ben stimato la dimensione del mercato potenziale trasmette anche il pensiero che ci sia un'analisi frettolosa, e quindi magari il capitalista preferisce sospendere l'investimento, si accorge che c'è qualcosa che non va. L'imprenditore non sta prestando sufficiente attenzione a un aspetto davvero fondamentale nella costruzione di un business.
Ok, e quindi il quarto compito.
Che è un tema operativo. Come si dice, sì, bella l'idea, ma poi la portiamo sul piatto, la portiamo sul mercato, la portiamo in esecuzione. Anch'io di notte magari mi sogno voli pindarici, penso al razzo che ci porterà su Saturno, ma poi se non so definire un piano operativo per andare su Saturno, stiamo parlando di pura fantasia. Serve quindi un piano operativo di partenza credibile, con un conto economico, saldi di cassa, magari una bozza di organigramma organizzato per funzioni e che si muove nel corso del tempo. In realtà gli investitori preferiscono valutare magari i primi 2 anni sulla base di bilanci trimestrali, per quanto previsionale, e magari altri 3 anni solo sui totali annui. Non sapremo adesso il trimestre numero 24 esattamente cosa ci succederà. Ovviamente troppo in là non sarebbe credibile un'analisi così fine, però un primo paio d'anni deve avere un'idea di cosa sta per succedere, e quindi un piano credibile ci permetterà di vedere la potenziale velocità di crescita del fatturato, la redditività potenziale dell'azienda e a grandi linee il capitale che richiederà una volta raggiunto un eventuale successo. Faccio qui una postilla: le aziende si dividono banalmente in due, cash negative e cash positive. Cash positive vuol dire che incassano più di quanto spendono e quindi evidentemente si autofinanziano, mentre invece quelle cash negative in linea di principio bruciano cassa, e quindi bruciano cassa dei soci, dell'investimento iniziale, dei capitalist o di qualunque altra forma di finanziamento. Bene, si spera evidentemente che voi siate cash negative all'inizio, ma che diventiate cash positive dopo un po' di tempo. Chiaramente però cash negative quando? Brucerai 1 miliardo nei primi 3 anni? È da sapere, perché allora mi serve un investitore che metta 1 miliardo. Anche Amazon è stata cash negative per un tot di anni e si vede che è andata bene così, adesso evidentemente è positiva. Ecco che quindi però, se devo saperlo, devo sapere di quanta cassa iniettare, perché devo sapere quanta cassa, virgolette, brucerai.
Ed eccoci al quinto e ultimo di questi compiti.
Ho parlato di piano operativo, e il piano operativo ovviamente riguarda la squadra. È chiaro che tu magari, se hai avuto l'idea, il famoso razzo su Saturno, non hai già a bordo gli astronauti, perché gli astronauti li assumerai, li ingaggerai quando avrà tenuto il finanziamento. Nessun astronauta viene da te a dire sì, è bella l'idea del razzo di Saturno, un attimo che abbandono la NASA e vengo a lavorare da te, perché almeno prima deve vedere un'ossatura di una partenza. Quindi diciamo, o hai già l'ossatura della squadra, quindi sei magari partito con degli amici, con dei soci, con dei colleghi, con dei consulenti, ma magari non hai tutta la squadra, e quindi devi avere almeno un buon istinto nell'individuare le mancanze organizzative da colmare. Come detto, può darsi che non tutti i membri del team si trovino già a bordo, ma è importante che la maggior parte di loro siano stati, diciamo così, identificati. Per andare su Saturno io penso che l'astronauta giusto sia quello, e quindi Se li abbiamo in qualche modo identificati, questi saranno ragionevolmente pronti a mettersi al lavoro non appena la nostra startup riceverà i finanziamenti. Insomma, alla fine un imprenditore di spicco sa bene che sono i risultati poi tecnici e commerciali di queste persone che compongono il team, che poi avrete indicato con nome e cognome se possibile, che colpisce un VC. Quindi non starai semplicemente a dire sì, poi dovremo prendere un astronauta, ma probabilmente potrai dire noi andremo a prendere questo astronauta che ha esattamente queste competenze e questo è il suo potenziale curriculum e quindi il suo contributo a noi.
Molto bene, possiamo fare quindi una breve, sintetica conclusione su come approcciarsi a un venture capitalist?
Allora, questo episodio è indirizzato a imprenditori e manager, quindi gente che prende decisioni. Voi ponetevi dalla parte della vostra controparte, quindi come sempre le regole sono win-win. Se il deal, se l'idea, se il business è positivo per me ed è positivo per la controparte, in questo caso il capitalista, evidentemente potrà essere positivo per entrambi e avere successo. Quindi secondo me deve essere win-win, deve avere davvero quello che ho detto. Quindi avremo individuato un'esigenza imminente, un mercato vasto, l'avremo discusso con diversi potenziali acquirenti e avremo scoperto informazioni preziose su cosa comprano, cosa vogliono, ci sarà un piano operativo credibile, ci sarà una squadra magari non pronta ma che potrà prendere forma. E allora sì che al capitalista, che di mestiere fa quello, gli piace rischiare su progetti credibili, troveremo un qualche tipo di entusiasmo. E allora se c'è dietro un VC che si entusiasma veramente, che capisce che la vostra idea ha qualcosa in più, allora certo che sì, magari si potranno fare delle cose sensate assieme.
Perfetto. Primo, grazie come sempre per la tua analisi. Noi ci diamo appuntamento a un nuovo episodio di questa rubrica che sarà su Radio IT a cadenza regolare. E tu desideri aggiungere qualcos'altro prima di salutarci?
semplicemente invitare gli ascoltatori qui sul sito di Radio IT anche per scaricare la copia integrale di un articolo che ho scritto al riguardo, oppure potete andare sul mio sito primobonacina.com/articoli e scaricare questo e altri articoli di approfondimento.
Ok, benissimo. Allora salutiamo Primo, cui diamo appuntamento a breve, e Radio chi?
Radio IT.